su comunisti della capitale. E non può ormai il della riscossa, quando alzaremo su Franco Renale. Bandiera rosa, questa città.
E allora 10 e 14 minuti primi, lunedì 11 luglio del 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossi, all'ascolto come quasi ogni lunedì di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo. Terz'ultima puntata della dodicesima stagione di Radio Euskadi, andremo avanti ancora per tutto luglio, poi ci sarà la consueta pausa d'agosto. Noi ritorniamo in onda dopo due settimane di stop, due lunedì che abbiamo dedicato quasi interamente ai fatti della Val di Susa. E ritorniamo con una puntata particolarmente ricca. Vi faremo ascoltare intanto una corrispondenza di Silvia Calamati dall'Irlanda del Nord, una corrispondenza di una quindicina di giorni fa. Non abbiamo avuto modo di farvela sentire perché Radio Euskadi non è più andata in onda, ma è comunque molto molto interessante perché ci parla della consueta stagione delle marce orangiste, dei Troubles in Irlanda del Nord, che pare anche quest'anno siano continuati. Poi avremo modo di parlare di attualità, parleremo di indignate e indignati a Barcellona e a Pamplona, parleremo di giustizia e di mala giustizia con il processo denominato Bateragune, uno dei tanti processi contro la sinistra indipendentista basca, parleremo di riforma della sanità in Catalogna e nello Stato spagnolo, riforma cominciata, progetto di riforma cominciata ormai nel lontano 1990 dall'all'epoca premier socialista Gonzales, che continua ad oggi con altri attori, ma non cambia davvero granché. E poi ancora storia attraverso un articolo molto interessante dello storico basco Iñaki Egaña dal titolo La battaglia della memoria, su come si riscrive o come può essere riscritta la storia contemporanea e come anche questo sia un terreno di battaglia molto molto importante nello Stato spagnolo di oggi. Prima di tutto però volevamo cominciare, come spesso ci accade, con una ricorrenza. Ieri si sono concluse oggi è la conclusione ufficiale delle feste di San Fermín a Pamplona, e nel corso di queste feste, come è sempre accaduto negli ultimi 23 anni, si sono ricordati i fatti dell'8 luglio del 1978, 23 anni, quando il popolo di Pamplona ebbe a soffrire la più terribile e ingiusta aggressione mai accaduta nel corso di queste feste. Fu un'aggressione a freddo da parte della polizia nei confronti di un gruppo di manifestanti. Il bilancio finale di quella giornata fu di un morto, un giovanissimo militante della formazione LKI, Germán Rodríguez Saiz, che fu assassinato dalla polizia. 11 le persone ferite a causa di proiettili sparati dalle forze dell'ordine spagnolo. Varie centinaia i feriti e i contusi. Secondo quanto affermano le stesse forze di polizia spagnola, vennero sparate più di 150 pallottole, 5.000 pallottole di gomma, 1.000 lacrimogeni e altre 1.000 munizioni non meglio identificate. Fu una giornata assolutamente pazzesca e sarebbe stata la vigilia di un altro assassino da parte della polizia, che sarebbe avvenuto solo 3 giorni più tardi, questa volta nella città di Donostia. Sarebbe stato la volta dell'assassino di Joseba Barandiaran, un altro giovane manifestante ucciso nel corso delle manifestazioni per lo sciopero generale che venne convocato in tutto il Paese Basco proprio in protesta per quanto era accaduto a Pamplona. Da quel 8 di luglio del 1978, tutti gli 8 di luglio, le confraternite di Pamplona, le amiche, gli amici, i compagni, i familiari di Germán, il movimento Pro Amnistia è sceso in piazza durante le feste di Pamplona per ricordare quei fatti, sempre con le stesse parole d'ordine, che sono state verdad e reparación. È successo così anche questo anno. Quest'anno poi la commemorazione ha avuto un carattere particolare, perché insieme alle persone che venivano da Pamplona e da tutta la restante parte del Paese Basco era presente anche una delegazione nord irlandese di Derry, ed erano presenti anche molte e molti che soffrirono una operazione di polizia anche più terribile di quella dell'8 di luglio del 1978, la famosa Domenica di Sangue di Derry, poi raccontata tante volte anche da questa trasmissione. E allora, questi erano i Barrio Conflittivo, gruppo che prende il nome da una leggendaria canzone dei Barricada dedicata proprio a uno dei peggiori o migliori, dipende dal punto di vista, quartieri di Pamplona. Come detto in apertura, ce ne andiamo adesso in Irlanda del Nord. Una corrispondenza per parlare di gravi disordini che sono scoppiati a fine mese scorso nella zona di Belfast Nord. Un fotografo è rimasto anche ferito da un colpo d'arma da fuoco a una gamba in violenti scontri che sono andati avanti per più notti consecutive fra repubblicani e unionisti. Gli scontri, i troubles, sono stati descritti dalla polizia come i peggiori visti nella zona da oltre un decennio. Centinaia di persone sono state coinvolte nel quartiere repubblicano di Road Short Strand, dove sono stati scagliati fuochi d'artificio, bottiglie Molotov, razzi, e sono stati sparati anche alcuni colpi d'arma da fuoco. Altre persone sono rimaste ferite oltre al fotografo. La stessa polizia nordirlandese dà la colpa dei disordini ai nazionalisti paramilitari unionisti dell'Ulster Volunteer Force, che si stavano preparando alle consuete marce orangiste estive, marce orangiste che da sempre sono causa di disordini e scontri in tutto il Nord Irlanda. Vi facciamo ascoltare una corrispondenza con Silvia Calamati, scrittrice esperta di questioni irlandesi e nordirlandesi, è stata con noi qui nel corso della visita alla radio di Sean Welsh. La avremo prima o poi, speriamo prima, per presentare il suo ultimo libro dedicato alle donne nel conflitto nord irlandese. Nel frattempo, questa corrispondenza che abbiamo ripreso da Radio Onda d'Urto.
Un conflitto, quello nord irlandese, fra repubblicani e unionisti, mai sopito, ma perché proprio in questo periodo sono riesplosi gli scontri?
Ma questo purtroppo è il tradizionale periodo, il periodo estivo, in cui da sempre cominciano le parate, le marce del mondo protestante, le marce dell'Ordine d'Orange, le marce dei vari gruppi orangisti, che durano praticamente fino a fine settembre. L'estate è sempre un momento molto, molto caldo in Irlanda del Nord, e gli scontri di queste ultime due sere sono stati veramente pesanti. Si tratta comunque, l'area in cui sono avvenuti, l'area di Shostrand, che è un'area che ha una storia e una caratteristica molto particolare. Sta nella zona di Belfast Est ed è un'enclave. Si tratta di una piccola comunità cattolica circondata su tre lati da un quartiere, da un mondo protestante, e da sempre ci sono stati, proprio perché si tratta di un piccolo mondo all'interno di un mondo più grande, di identità completamente diversa, questa piccola enclave, che ha anche un numero di abitanti molto molto piccolo, è sempre stata soggetta ad attacchi che sono molto pesanti e molto violenti, perché le case sono contigue, ci sono dei muri che sono stati eretti, mi ricordo, dopo la terribile estate del 2001, dei muri che sono stati alzati, non eretti, sono stati alzati per separare case contigue, separate solo da una piccola via di scorrimento. E nel 2001 io sono stata testimone di scontri molto violenti che sono durati mesi, dal maggio fino a settembre del 2001, in cui i poveri abitanti del quartiere, di questa enclave, non è neanche un quartiere perché si tratta di 3-4 vie messe insieme, che per mesi sono stati bersagliati dalla mattina alla sera di oggetti, fuochi d'artificio, materiale pesante, pietre, bottiglie. E mi ricordo che nel 2001 si trattava di una comunità che girava per le strade come zombie, perché non riuscivano neanche a dormire. Simbolica era il fatto che alcune finestre erano state sbarrate con delle sbarre di legno, e la gente viveva al buio ad agosto, quando fuori c'era il sole. Per cui la contiguità della, diciamo, dell'abitazione ha portato a questi attacchi. Quelli di queste sere sono stati attacchi firmati UVS, un gruppo paramilitare lealista, che ha comunque orchestrato questo tipo di violenza. A questa violenza c'è stata comunque la risposta, diciamo, della gente, delle case, diciamo, nazionaliste, però anche una risposta più forte da parte di gruppi di nazionalisti che chiaramente non sono stati a guardare. A quel punto è molto difficile capire poi chi comincia prima o chi comincia dopo, però sicuramente l'attacco è stato orchestrato dall'UVF, dal gruppo paramilitare lealista.
Ecco, infatti la stessa polizia nordirlandese dà la colpa all'UVF, i paramilitari nazionalisti, come diceva lei, dell'Ulster Volunteer Force. Qual è la composizione della polizia nordirlandese? C'è un equilibrio fra cattolici e protestanti?
Allora, fino a prima della firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo l'equilibrio non c'era, perché la polizia era costituita per il 93% da persone di identità protestante. E adesso, con la nuova riforma della polizia e la firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo, uno dei, diciamo, tentativi di cambiamento nel contesto sociopolitico nordirlandese è proprio quello di cercare di creare una forza di polizia che sia accettabile per la comunità, per cui il numero di persone che sono entrate a far parte della polizia di matrice cattolico-nazionalista è aumentato e è stato creato il cosiddetto policing board, cioè un comitato diciamo di controllo della polizia, che è formato da gente comune, attivisti comunitari e rappresentanti di partito di entrambe le identità, entrambe le comunità. Questo policing board sta facendo un lavoro a livello di base anche molto grosso per cercare di ascoltare le esigenze, le richieste, anche i problemi e le difficoltà di una comunità come quella nazionalista, che ha sempre visto nella polizia purtroppo la longa manus di un apparato repressivo militare, che era appunto lo Stato dell'Irlanda del Nord prima dell'accordo di pace del Venerdì Santo. E io conosco personalmente diverse persone, attivisti comunitari, che stanno facendo un lavoro molto importante per cercare di fare in modo che la polizia entri sempre più in quella che è la vita della comunità, ascolti la gente, parli con la gente, però bisogna anche tenere presente che la polizia, così come i soldati britannici, hanno ucciso, si sono macchiati di assassini efferati anche di popolazione inerme, per cui occorrerà molto tempo prima che appunto le cose possano cambiare.
Ecco, dottoressa Caramati, l'ultima domanda e riflessione è della questione nordirlandese: se ne parla solo quando ci sono scontri, almeno in Italia. È ancora così divisa la società in Irlanda del Nord? Oppure gli scontri degli ultimi giorni coinvolgono le rispettive frange più violente? E poi, più in generale, a che punto siamo nel processo di pace iniziato a fine anni 90, come ricordava lei?
Beh, sicuramente la situazione è cambiata moltissimo. Allora, sicuramente è doveroso, è giusto proprio per dovere di cronaca raccontare appunto di questi scontri, che sono, voglio dire, purtroppo uno strascico molto pesante di un passato che è veramente è vicino alle nostre spalle. Però proprio per dovere di cronaca è importante anche ricordare che comunque l'Irlanda del Nord ha girato pagina, c'è un'assemblea che lavora con gran fatica, a cui sono stati eletti rappresentanti di entrambe le comunità. Ci sono, la società sicuramente è cambiata, camminando per la strada e parlando dal professore universitario al fruttivendolo alla gente comune, si ha comunque la percezione che non si possa più tornare indietro. La macchina della guerra si mette in moto in tutte le situazioni di conflitto, quando non ci sono altri mezzi per cambiare le cose. Quando si mette in moto comporta un costo dal punto di vista di vite umane, di sacrifici, di dolore, di sofferenza assolutamente enorme, inenarrabile. Basta pensare alle vicende degli scioperi a fame, le lotte carcerarie a Long Cash, ma anche la repressione per le strade, i bambini uccisi dai proiettili di plastica e la politica dello sparare per per uccidere a vista da parte di soldati di polizia, le collusioni con gruppi paramilitari lealisti, cosa che comunque continua anche oggi, però una volta che la macchina della guerra si ferma è difficile rimetterla in moto. Certo, sarebbe assolutamente utopistico e anche poco poco obiettivo pensare che una guerra che ha causato 3.700 morti possa finire con la firma di un accordo di pace. Occorre un lavoro sul terreno, occorre secondo me un'educazione tra i giovani, tra le nuove generazioni, per offrire loro quello che non hanno mai avuto i loro genitori, i loro nonni, perché adesso in Irlanda del Nord io dico che c'è un'assenza di guerra e non c'è ancora la pace. Con la crisi economica, tutti i progetti che erano stati messi in atto dopo la firma appunto dell'accordo di pace si stanno praticamente bloccando, per cui per le nuove generazioni non c'è assolutamente niente, ci sono ancora oggi, come 20 anni fa, dei quartieri in cui non c'è assolutamente niente per i giovani, c'è solo il pub, c'è solo niente, il potersi radunare agli angoli delle strade la sera con le borse piene di birra e piene di altre cose da bere e così passare il tempo. Se non vengono date in questa società delle strutture a favore della parte della popolazione più discriminata, in primo luogo appunto i ragazzi, non si può creare una società diversa. Io quando faccio riferimento a questa situazione dico sempre che una delle cose che mi colpisce moltissimo è il fatto che se voi andate a Foss Road c'è un centro proprio di assistenza alle famiglie i cui membri hanno scelto la via del suicidio. C'è un tasso di suicidi altissimo in Irlanda del Nord, è veramente una cosa incredibile, e suicidi che riguardano giovanissimi ragazzi anche di 10-12 anni che si tolgono la vita, e questo fa pensare veramente molto seriamente alle responsabilità che tutta la società ha nel lasciare che queste cose accadano, per cui il punto determinante è decidere se si vuole creare una società diversa, e perché solo in questo modo anche i giovani che adesso possono comunque essersi e sentirsi attirati dal ricorso alla violenza, perché comunque è per loro l'unico modo per contrastare una situazione di oppressione, di degrado, di povertà economica, possano decidere, insomma, di decidere e avere delle risposte per costruirsi un futuro migliore.
Ritorniamo in voce, in diretta, e dall'Irlanda del Nord ci trasferiamo nel Paese Basco, dove la scorsa settimana, la metà della scorsa settimana, si è chiusa la fase dibattimentale del processo denominato Bateragune, processo che vede sul banco degli imputati 8 dirigenti della sinistra indipendentista basca accusati di ricostituzione del disciolto partito Batasuna agli ordini di ETA, insomma la, il consueto teorema giudiziario che va avanti da oltre 10 anni. Nel silenzio dei media europei, l'ultimo conflitto violento del vecchio continente mostra in questa sala del Tribunale Speciale Spagnolo i termini della questione politica. Lo fa in modo palese con una debole argomentazione giuridica dell'accusa che tradisce un'indole inquisitoria evidente quando sostiene che gli accusati non hanno dimostrato di non essere parte di ETA. Insomma, in un processo normale, in un normale paese liberale, l'accusa dovrebbe dimostrare che l'accusato ha compiuto un crimine. Quindi, siccome siamo rimasti ai tempi dell'Inquisizione, è l'accusato che deve dimostrare di non aver compiuto un crimine di fronte all'accusa. E vabbè. Le argomentazioni del PM peraltro non si discostano da quelle adottate negli altri processi politici contro la sinistra basca. Nonostante la debolezza delle testimonianze e delle perizie degli agenti delle forze di sicurezza incaricati di argomentare i risultati delle indagini, la ricostruzione fantasiosa di un processo interno alla sinistra indipendentista che si è avuto una caratteristica è stato quello di essere assolutamente trasparente. Basta ricordare un documento di discussione interna diffuso via internet e scaricato circa 300.000 volte prima ancora dell'inizio del dibattito interno sulla cosiddetta violenza. C'è stata una richiesta di condanna a 10 anni per Arnaldo Tegui e Rafa Diez in quanto massimi dirigenti di Bateragune, 9 per Miren Zabaleta, 10 per Arcaes Rodriguez e 8 per Sonia Jacinto. Quindi una richiesta che ribadisce come gli imputati non si svincolano da ETA né pretendono che essa abbandoni la sua strategia politico-militare, per usare parole del PM. Il mondo alla rovescia, o forse il mondo come vorrebbero che fosse, perché fu proprio l'iniziativa di quel collettivo, insieme ad altre migliaia di militanti della sinistra indipendentista, a promuovere la svolta storica, ovvero sia la scelta di promuovere un processo democratico senza esclusioni, nell'ambito del quale costruire un soggetto che sfidasse sul terreno della politica le altre opzioni presenti nel Paese Basco, senza ingerenze nell'utilizzo di strumenti violenti. Lo sapevano anche a Madrid che le cose stavano cambiando in peggio per loro, perché la sinistra indipendentista era in gran parte cosciente che si doveva chiudere un ciclo politico-militare, ma era anche cosciente della propria forza politica e sociale, come si è visto peraltro alle recenti elezioni. Una convinzione diffusa anche nello Stato spagnolo, per questo i settori oltranzisti che attraversano le due principali forze politiche nazionali, ovvero sia il Partito Popolare e il Partito Socialista, e gli apparati dello Stato preferivano una frammentazione della sinistra basca, la nascita di schegge impazzite che permettessero di giustificare la proscrizione, la negazione dei diritti e il proseguimento della spirale di violenza. Per questo è stata messa in atto questa operazione che ha portato all'arresto nell'ottobre di 2 anni fa dei militanti che vi dicevamo prima: Otegi, Zabaleta, Diez, Jacinto, Arcaiz, Esnael Moreno, Serra. E tutto ciò è stato fatto oltretutto boicottando tutta una serie di iniziative a livello internazionale in cui la sinistra indipendentista voleva far conoscere la propria scelta politica. Basti ricordare come la richiesta ufficiale sostanzialmente della sinistra basca detta di cessare il fuoco, data dal novembre del 2009 da una conferenza internazionale che si è tenuta a Venezia. E poi è storia quasi di oggi, con gli impedimenti alla formazione della sinistra basca Sortu di partecipare alle elezioni, e la formazione successiva Bildu ammessa solo per il rotto della cuffia alle elezioni in cui poi ha dimostrato di essere la seconda forza politica del Paese Basco, nonostante non fosse stata in grado di fare campagna elettorale, con candidati reperiti praticamente all'ultimo minuto, perché ben 40.000 potenziali candidati, 40.000 cittadine e cittadini del Paese Basco, sono proscritti come contaminati, ovvero sia sono considerati dallo Stato spagnolo, dalla magistratura spagnola, ineleggibili in quanto avrebbero avuto contatti non meglio specificati con la formazione armata ETA. Tutto ciò si è risolto per ora in una sconfitta per lo Stato spagnolo. La sinistra basca oggi governa la seconda città del Paese Basco, Donostia, e la provincia di cui fa parte Donostia, la Gipuzkoa, e questo non è che l'inizio. Perciò, come avvenne, seppure in un altro contesto, erano altri tempi, all'epoca di un altro processo di pace che prometteva bene, quello di Lizarra Garazi, fra il 1998 e il 2000, lo Stato spagnolo sta intervenendo con la magistratura per ostacolare i percorsi di politica e democrazia, per risolvere la questione per antonomasia dello Stato spagnolo. E come in quell'occasione si avvalse del supergiudice Baltasar Garzón per criminalizzare movimenti politici, stavolta, sempre con il supergiudice, che peraltro ha un po' abbassato le pene nel corso degli anni, cerca di criminalizzare la scelta della politica e della democrazia partecipata. Che proprio in questi giorni Garzón sia stato nominato dal Consiglio d'Europa membro del Comitato contro la tortura, lui che non ha mai messo in discussione le testimonianze sorte a centinaia di arrestati e arrestate che hanno denunciato torture, stupri, violenze di ogni tipo, è segno del dominio dell'ipocrisia e dell'ipocrisia. Non sarà certo una sentenza a cambiare una decisione politica che sta dando i suoi frutti. Rimane il fatto che detenuti e detenute politici come Otegi, Arcaiz e tutti gli altri si trovano ancora in carcere per aver promosso un processo di giustizia, democrazia e pace nella Spagna dei Borbone, di Zapatero, Rubalcaba, Rajoy.
La cabeza es el odio y guía tus pasos.
10 minuti alle 11 dal Paese Basco ci trasferiamo in Catalogna, a Barcellona, per le ultime mosse del movimento degli Indignados, movimento che continua ad andare avanti nonostante i media italiani non se ne occupino più, ma per fortuna si tratta di un movimento che, nonostante l'estate, che nello Stato spagnolo così come in quello italiano è periodo ovviamente poco felice, poco facile per le mobilitazioni, continua a proseguire il proprio cammino e soprattutto si prepara a un autunno che sembra essere molto molto caldo. E allora una breve lettura dei comunicati che ci arrivano per raccontare la riunione di l'assemblea di ieri a Barcellona. Le Indignadas e gli Indignados di Barcellona ricominciano dai quartieri, dai barrios, dopo le giornate nella accampata di Plaza Catalunya. Indignados e Indignadas che vivono in Catalunya, perché oltre ai catalani i partecipanti sono di tutte le nazionalità, Barcellona è soprattutto una città cosmopolita, si sono ritrovati nei loro quartieri per portare avanti nei territori che vivono quotidianamente la mobilitazione e il lavoro che si è cominciato a definire in Plaza Catalunya. Ieri l'assemblea generale dei barrios, un appuntamento che è stato preceduto da molte assemblee nei singoli quartieri. La domenica precedente a Poble Sec, un quartiere del centro di Barcellona, si trova sotto il Montjuïc, un centinaio di persone, giovani e meno giovani, si è riunita nella Plaza del Sortidor, seduti per terra, divisi in gruppi di lavoro, hanno cominciato a discutere di come andare avanti all'interno del quartiere, conoscere il territorio in cui si vive o si lavora per affrontarne le problematiche. Quindi prima cosa inevitabile e indispensabile è stata la mappatura del quartiere. I problemi a Poble Sec, come in tutta la città, sono molti, a partire da quello della casa. Non è un caso che proprio la commissione sulla casa, sulla vivienda, sia tra le più attive. La casa è il terreno su cui la crisi si tocca con mano, forse più che altre questioni. Sono migliaia le famiglie che hanno un problema con la casa a seguito della crisi, vuoi perché gli è stata requisita l'abitazione dalle banche quando non potevano pagare il mutuo, vuoi perché gli affitti rimangono alti e il lavoro disponibile poco. Dal 2009 è molto attiva la piattaforma di Afectados por la Hipoteca, che si mobilita fra le altre cose per bloccare gli sfratti esecutivi. Da quando è nato il movimento degli Indignados, il cosiddetto movimento 15M, i blocchi degli sfratti sono aumentati notevolmente. La piattaforma è un'associazione di cittadini e cittadini nata a Barcellona e ne fanno parte persone che soffrono la difficoltà di non poter pagare mutui e ipoteche per via della crisi, così come attivisti e attivisti per il diritto alla casa. Dal 2006 gli sfratti in tutto lo Stato spagnolo sono stati oltre 500.000. Oltre alla casa, però, gli Indignados stanno mettendo in piedi una serie di iniziative rivolte al territorio. Nel quartiere di Sans, per esempio, si sta lavorando alla creazione di orti pubblici per un altro modello possibile di sviluppo. Ci unisce il malessere per le nostre vite di precarietà e diseguaglianze, dicono, ma ci unisce soprattutto la voglia di cambiamento, a partire in primis dai territori. Per questo nelle assemblee delle piazze ci sono i giovani come i meno giovani. Le piazze è un luogo che da tempo non si vedeva così vissuto e reclamato dai suoi cittadini. In questo l'assemblea dei barrios, l'assemblea dei quartieri, sembra somigliare molto all'assemblea dei presidi popolari Notav della Val di Susa. E non è un caso che proprio la scorsa settimana, in occasione delle grandi manifestazioni in valle, anche da Barcellona siano partiti messaggi di solidarietà e segnali di un'attenzione verso un movimento, quello Notav, che per molti versi in molti ritengono precursore degli attuali Indignados. All'assemblea di Poble Sec ci sono molte donne, molte sotto i 30 anni, sono le improvvisate portavoci per un giorno, perché il movimento ci tiene a ribadire che non ha portavoci, dei gruppi di lavoro che discutono di un documento su come organizzarsi, presentato dall'assemblea del barrio di Sans. Raccontano di cosa si pensa di fare a Poble Sec, cominciando da una festa di quartiere per coinvolgere i cittadini, e poi naturalmente c'è da coordinarsi con gli altri quartieri e con il movimento più allargato. Quindi un occhio alla Plaza Catalunya, uno alla Puerta del Sol di Madrid e oltre la campata di Barcellona. Ha scritto anche un documento di solidarietà con gli Innados greci. La lotta è di tutti e tutte, per questo rigettiamo le pressioni interessate esercitate tanto dall'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, quanto quelle dei governi spagnolo, francese e tedesco, che mirano solo a imporre misure di austerità che riteniamo antisociali, antisolidali e draconiane.
Domus aurea. Federis Arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum.
Vamos, mi gente, no te... Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Primera banda en el mundo que practicó en esta hardcore. Activismo, dinamita en iglesias. Canción y canción, no permanece unida la familia Iscariote, aunque hablen últimamente de formar un ochote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando de muy mala hostia.
E da Barcellona di nuovo a Pamplona, a dimostrazione insomma che questo movimento, con tutte le problematiche che si porta dietro, con tutti i difetti, con tutti i limiti, per carità, però è evidentemente molto molto diverso da come è stato dipinto in un primo momento, in particolar modo dai media ufficiali. Insomma, non è certo un gruppo di persone che perdono tempo a chattare su internet, o meglio, fanno anche molto altro. La notizia che si lega in qualche modo a quanto abbiamo letto accadere a Barcellona arriva da Pamplona, dove una famiglia di Orcoyen, che è un sobborgo di Pamplona, è riuscita a evitare uno sfratto esecutivo la scorsa settimana, proprio grazie alla mobilitazione del movimento M15 di Pamplona e di altre persone solidali della località. Varie decine di persone convocate sia attraverso il passaparola sia attraverso le reti sociali più o meno informali, infatti si sono concentrate di fronte all'appartamento che doveva subire lo sfratto, prima che arrivassero i rappresentanti delle autorità. Quando questi sono arrivati, vedendo la mole di persone, hanno preso e se ne sono andati. Il rappresentante del Banco di Bilbao Vizcaya, che è la banca che aveva l'ipoteca per questo appartamento, addirittura non si è proprio fatto vedere, sia per evitare di affrontare le persone che erano convenute lì, sia anche e soprattutto forse per evitare le domande della stampa. Questa semplice iniziativa renderà possibile alla famiglia sottostante